Allora, salve a tutti. Intanto grazie che il 30 di agosto siete riusciti a raggiungerci in questa cornice splendida della 18ª edizione del Festival di Renoiz, festival dedicato a Renato Biagetti, compagno, fratello, amico che purtroppo è stato ucciso dai fascisti nel 2006 sulla spiaggia di Focene e che abbiamo ricordato lo scorso martedì proprio a Focene e oggi e domani in questi 2 giorni nel cuore di Parco Schuster. E ci ritroviamo oggi a insomma, ragionare di nuovo, ancora, di aborto. Un tema che appunto chiaramente non è mai, come dire, distante, è sempre attuale, proprio perché sappiamo che la questione dei nostri diritti, soprattutto quelli riproduttivi, non è mai progressiva, ma va sempre difesa, mentre parallelamente si continua a costruire il mondo che vogliamo e che allo stesso tempo rappresenta anche un po' l'asticella del livello, come dire, di misura delle nostre democrazie. Abbiamo assistito, appunto, a proposito di esportatori della democrazia, 2 anni fa, alla revoca della storica sentenza Roe versus Wade, che appunto aveva garantito agli Stati Uniti l'inserimento del diritto all'aborto come diritto costituzionale, che invece appunto è stato revocato, per quanto ho letto in maniera anche appunto un po' divertita, se vogliamo, che appunto di recente sempre la Suprema Corte degli Stati Uniti ha in qualche modo rifiutato il ricorso delle organizzazioni pro vita che volevano attaccare l'FDA perché continua a vendere la pillola per appunto l'interruzione volontaria di gravidanza anche attraverso via posta, sostanzialmente. Quindi quantomeno i colossi della farmacia riescono in qualche modo a garantire questo diritto. E parallelamente, appunto, anche appunto, chi fa parte del movimento di Non Una di Meno ha visto, letto, assistito a tutti i progressi e alle anche fatiche che la lotta del movimento invece argentino ha portato avanti ed è riuscita ad ottenere, appunto, più o meno nello stesso periodo, con l'approvazione nel 2021 di una legge che ampliasse le già difficili restrizioni per il diritto all'aborto, che stanno di nuovo, appunto, essendo stato eletto il governo Milei, a rischio, e come abbiamo visto, appunto, sia in Brasile, in Argentina, ma un po' in tutto il Sud America, questa questione diventa sempre più urgente, in qualche modo parla anche alle nostre geografie, sia perché è molto esplicito, per esempio, in quei contesti quanto l'aborto sia anche una questione di classe e una questione di razza, soprattutto per esempio nel caso del Brasile, quello che le compagne ci riportano è che i 3/4 delle persone che ricorrono all'interruzione volontaria di gravidanza sono appartenenti a... Oddio, scusate, mi sono un attimo spaventata. Sono fondamentalmente donne nere, per la maggior parte, fra l'altro, minori di 18 anni, quindi appunto anche che vivono contesti di violenza intrafamiliare e difficilmente possono ricorrere all'interruzione di gravidanza attraverso il sistema sanitario privato, chiaramente. In tutto questo, appunto, abbiamo anche noi, nella nostra specificità, assistito questo aprile all'inserimento di una norma all'interno del decreto PNRR, che in qualche modo apre in maniera proprio legittima, esplicita, le porte dei consultori già, come dire, affaticati da tagli e da ingerenze da parte delle organizzazioni antiabortiste, che appunto si ritrovano proprio a essere finanziate sostanzialmente per supportare con la loro esperienza i percorsi verso una maternità consapevole, senza però appunto lasciare spazio invece alle realtà che nel corso di questi anni hanno lottato per difenderli, i consultori, per mantenerli dei luoghi appunto accessibili, aperti e sicuri soprattutto. In tutto questo, appunto, diciamo quest'estate io mi sono un po' divertita, ve l'ho appese qui di fianco, per cercare in qualche modo di stilare una prima mappatura di queste organizzazioni. Abbiamo invitato due fra le giornaliste che più si sono interessate al tema, a capire appunto in che modo questi gruppi che hanno una loro connotazione politica ben precisa, per quanto appunto magari negli anni 70 adottavano un profilo molto meno, come dire, fascista rispetto a oggi, questo sicuramente, e quindi appunto studiare invece come si sono riorganizzate oggi che il fascismo è stato completamente sdoganato, diciamo che ci è sembrato un punto di partenza essenziale. E diciamo, non la farei ulteriormente troppo lunga rispetto all'introduzione, mi interessava intanto però appunto presentarvele. Si tratta appunto di Giulia Siviero, che è una giornalista compagna di una di meno e che appunto ha di recente pubblicato anche un libro sulle pratiche del femminismo, che presto appunto vedremo presentato anche nei nostri spazi, speriamo prestissimo, che si chiama appunto Fare Femminismo, edito da Nottetempo, e che appunto in qualche modo è stata una delle giornaliste che ha trattato attraverso i suoi pezzi proprio la storia, soprattutto del movimento per la vita, che è uno dei principali, uno dei più antichi, se vogliamo, movimenti che è nato appunto contro l'approvazione della legge 194 alla fine degli anni 70. E invece appunto Maria De Cantuzcube, che scrive per Repubblica e non solo, anche per Internazionale, se non sbaglio, no? Ho letto delle cose, però mi sono capitate nel passato. Ma che appunto, diciamo, è una delle autrici di un'inchiesta importantissima uscita nel 2019, vincitrice del premio Roberto Morrione, L'ordine naturale delle cose, che in qualche modo appunto indaga perfettamente quali sono le correlazioni fra i gruppi di estrema destra, le scuole di partito e le organizzazioni appunto. Io continuerò a dire in realtà antiabortista e antiscelta, perché sono abbastanza contraria a regalare il tema della vita a questi gruppi, quindi anche se magari è più ridondante, difficile, come dire, ogni volta, perché è molto fluido, no, dire pro-life, però se noi ci vogliamo vivere, diciamo che su questo appunto dobbiamo fare anche una battaglia semantica, se vogliamo, da questo punto di vista. E mi interessava un po' anche proprio partire da voi, dalla vostra esperienza, dalla vostra professione, capire quanto difficile sia trattare questi temi dentro al vostro ambito professionale e lavorativo, e che tipo di ripercussioni effettivamente avete riscontrato, che tipo di reazioni avete riscontrato scrivendo i vostri pezzi.
Allora, grazie innanzitutto dell'invito, per me è bellissimo essere qui, davvero, non lo dico in maniera retorica. Dunque, allora, le reazioni, diciamo, parlo forse di due tipi di reazioni diverse, facciamo così. Le reazioni all'inchiesta, che riassumendo molto parla di Agenda Europa, magari poi ci arriviamo meglio dopo, e quindi proprio di come sono organizzate a livello europeo e non solo queste associazioni. Le reazioni non ci sono state, cioè non abbiamo ricevuto, innanzitutto ci tengo a dire che quell'inchiesta, che è stato un discreto bucio di è stata molto faticosa, è stata realizzata con due colleghi bravissimi, Giovanni Colmone e Ludovico Tallarita, e noi abbiamo scelto quest'ottica qui, cioè facciamo parlare loro. Chiediamo a loro, ovviamente facendo appunto un grande lavoro di convincimento, perché non è esattamente facile far parlare Steve Bannon o questi, come dire, soggetti non del tutto. Anche parlarci, devo dire, non è facile per niente. Però abbiamo scelto questa chiave in maniera che loro raccontassero quanto facessero schifo, fondamentalmente, qua, insomma, direi che lo posso dire ormai in maniera pacifica. E quindi non hanno potuto dirci nulla. Diverso è il caso invece, appunto, quando mi capita di scrivere per Repubblica dei loro manifesti, delle loro iniziative, che poi anche qui si apre una questione in realtà, perché io ne scrivo se c'è una polemica, altrimenti evito di sponsorizzare, no? Cioè di farmi utilizzare come megafono, perché loro hanno anche questa di strategia. E lì, comunque, nei casi in cui invece la polemica scoppia, perché poi a volte è giusto che sia così, ovviamente ne scriviamo, io denunciando chiaramente quello che loro vogliono trasmettere, e devo dire che al massimo poi mi vado a vedere sulla pagina Facebook di Provita e Famiglia un po' i commenti agli articoli, non lo so, più si arrabbiano più sono contenta, cioè voglio dire, ma sì, insomma, ecco. Però invece, su una cosa a parte gli scherzi, vorrei mettere l'accento a proposito di reazioni, cioè siccome io mi concentro molto sulla loro strategia, perché poi penso che sia quello che va più capito, per farlo capire alle donne magari meno attrezzate da un punto di vista culturale, sociale, economico e tutto quello che sappiamo, no? Che sono proprio le prede preferite di queste associazioni. Loro fondamentalmente con la stampa usano questa strategia qui, cioè noi siamo le vittime, noi siamo quelli che vengono censurati perché voi siete cattivi. Beh, questo è vero sempre, che i giornalisti sono cattivi, quindi insomma va bene così, però loro in particolare, diciamo che hanno un po' come la destra del nostro governo, no? Cioè alla fine, anche perché poi tanto ci arriveremo, ma insomma diciamo che molto spesso le due cose si sommano e sono anche le stesse persone, e quindi questa vittimizzazione che poi è un po' la stessa cosa, anche se chiaramente diventa decisamente più pericolosa, che loro rivolgono nei confronti delle donne, no? Nei confronti della scelta delle donne. Allora a quel punto, no, perché il bambino che non è neanche stato ancora concepito, diciamo, è già vita ed è già tutto il resto, e quindi è vittima, allora le donne sono assassine, tutte queste cose che sapete. Comunque, diciamo che appunto quello che ti posso dire è che dovessero anche sporgere querela, io ho la fortuna di avere adesso, perché non è sempre stato così, un giornale alle spalle che mi tutela. Ovviamente invece chi è freelance, chi svolge un lavoro precario oppure ha scelto, perché ci si riesce a volte, di fare un lavoro totalmente indipendente, chiaramente se ti arriva una querela di quelle temerarie, no? Cioè perché ti chiedono centinaia di migliaia di euro, lì può diventare una forma di bavaglio, questo sicuramente.
Grazie. Sì, io concordo tantissimo con te. Sulle cose che ho scritto io non ho ricevuto appunto querele, eccetera, una richiesta di rettifica, e poi confrontandomi con colleghe e colleghi che hanno scritto della stessa cosa, il punto su cui è stato chiesto proprio di rivedere il pezzo era il legame con l'estrema destra, quindi con Forza Nuova, nel senso che una di queste associazioni è Provita. Per lungo tempo al giornale di Provita lavorava Fiore, figlio di Roberto Fiore, e la società che distribuiva questo giornale era sempre gestita da altre due figlie di Fiore, e la sede di questa società di distribuzione era la sede anche di Forza Nuova. Nonostante questo, diciamo, la richiesta di rettifica aveva proprio a che fare con il legame con l'estrema destra. Aggiungo rispetto a questa questione, che invece appunto paradossalmente proprio la strategia della vittima accomuna sia l'estrema destra che i movimenti antiscelta, cioè il vittimismo del camerata è proprio fin da Mussolini, cioè dal 35, quando durante la Società delle Nazioni, cioè il futuro ONU, aveva sanzionato l'Italia fascista per i crimini di guerra commessi in Etiopia durante la colonizzazione. Mussolini mise proprio, montò di fatto una propaganda proprio sulla strategia della vittima, dicendo che gli altri stati erano stati iniqui con l'Italia fascista perché temevano la forza, la potenza del nostro paese, e lì partì tutta la campagna Oro alla Patria, quindi la donazione delle fedi nuziali in qualche modo, proprio per rimpinguare le casse dello Stato. Quindi diciamo è una strategia che ha una sua storia, che viene utilizzata costantemente dai neofascisti, che appunto, come vedremo, sono proprio in connessione in questa nuova fase con i movimenti antiscelta. Roccella, che parla di censura, ponendosi come vittima, no, perché il suo monologo viene interrotto da una contestazione, usando invece proprio la parola censura, che è uno strumento del potere, mentre lei è al potere, sta facendo esattamente la stessa operazione, e con un obiettivo ben preciso, che è quello innanzitutto di rinforzare in qualche modo il legame affettivo, no, rispetto a questi stessi movimenti da parte appunto di chi li segue, di chi si può avvicinare a loro, e mettendo in scena in qualche modo appunto un'impotenza immaginaria, e quindi la creazione di un nemico comune, che è sempre, come dire, una strategia che rinforza e rafforza tantissimo le fila.
Sì, in effetti appunto questo un po' è lo specchio, se vogliamo, anche proprio del cambio di passo e di strategia che registriamo nel momento appunto in cui si passa in qualche modo da c'è un problema di fischio? Rimango ferma, ok? Fermissimo. E, dove appunto, diciamo, come racconti benissimo tu nella storia dei movimenti no gender che hai pubblicato qualche anno fa, e che appunto anche riprende Massimo Prearo, penso uno dei sociologi che più si sta dedicando a questo tema, proprio un qualche modo un passare dal depotenziamento, e quindi una strategia appunto istituzionale in un certo modo, a invece il ritorno alla lotta per la cancellazione della 194, no? E tutto ciò che, diciamo, in qualche modo è corollario di quello che riguarda i diritti civili, a partire appunto anche dalle coppie di fatto, a partire dall'adozione per le coppie omosessuali e i percorsi di transizione e via dicendo. E insomma, tu questo appunto lo racconti proprio bene, no? Passando in qualche modo dalla una sorta di genealogia dal Movimento per la Vita al Family Day di Gandolfini. Ti va di dare un po' un'enucleazione di questo,
sì,
percorso.
E che tra l'altro si ritrova benissimo anche nei cartelli. Sì, esatto. No, sono perfetti davvero. E, diciamo, i soggetti di questa storia sono tre: i partiti di destra, estrema destra, il Vaticano e poi i vari movimenti e associazioni. Sono i soggetti di questa mobilitazione che parte subito dopo l'approvazione della 194. E nel tempo però via via cambiano, diciamo, i rapporti, le alleanze tra di loro, ed è bene in qualche modo seguirli e capire dove ci troviamo in questo momento, proprio per anche elaborare una strategia di contrasto che sia in qualche modo consapevole. Il primo movimento che nasce appunto subito dopo l'approvazione della 194 è il Movimento per la Vita. Uso adesso per la vita perché così si chiama appunto, si chiamano loro e così si nominano. E loro ancora oggi nel sito esistono ancora e dicono che il loro obiettivo, ve lo leggo, è promuovere e difendere il diritto alla vita, la dignità di ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale, favorendo una cultura dell'accoglienza nei confronti dei più deboli e indifesi, e prima di tutti il bambino concepito e non ancora nato. Quindi, diciamo, le parole d'ordine dall'approvazione della 194 ad oggi in qualche modo sono le stesse, ma cambia il posizionamento. Il Movimento per la Vita decide subito dopo l'approvazione della 194, che è appunto il risultato di un compromesso, poi penso lo diremo moltissime volte, decidono di organizzare due referendum per abrogare la legge, uno per cancellarla completamente, che però non passa, e l'altro invece per riconoscere solamente l'aborto terapeutico. Ci sarà il referendum, lo sappiamo, nell'81, che non passa per il 68% dei voti, quindi fallita in qualche modo la strada dei referendum, modificano immediatamente strategia e decidono di lavorare principalmente su due fronti. Il primo è quello di creare degli obiettivi politici che portino avanti appunto la cultura della vita, e l'altro invece non più di abrogare la 194, ma di infilarsi in questa legge storta per cercare di approfittarne e quindi, dicono loro, salvare quante più vite possibili, che poi tradotto vuol dire appunto iniziare ad aprire i CAV e convincere le donne di fatto a non abortire, i CAV, e cercando di entrare appunto dentro gli spazi della salute pubblica, cosa che poi le destre consentiranno loro di fare. Queste due aree sono organizzate in modo sessuato, cioè gli uomini lavorano praticamente solamente nel braccio politico, quindi sul primo fronte, mentre le donne lavorano sul lato, diciamo, dell'assistenza e del contatto con le altre donne. Fondatore e presidente del Movimento per la Vita è Carlo Casini, che sarà presidente appunto dagli anni dal 90 fino al 2015, deputato per la Democrazia Cristiana, europarlamentare per 5 volte con l'UDC, e lui è la perfetta espressione di come i movimenti antiabortisti si muovono in questa prima fase, cioè l'espressione dell'unità dei cattolici, di come mantenere la religione dentro il campo politico e sotto l'influenza e la supervisione ovviamente del Vaticano. Tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 invece cambiano le cose, iniziano ad essere oggetto del dibattito pubblico e del conflitto anche politico tutta una serie di questioni, le famiglie alternative, la procreazione, i diritti delle persone LGBT, i diritti delle donne, e lì il Movimento per la Vita si spacca. La spaccatura avviene sulla legge 40 del 2004, quindi sulla procreazione assistita, che mette in qualche modo in crisi la cosiddetta procreazione naturale, e il Movimento per la Vita decide di seguire una strategia di realpolitik, e cioè di negoziare per cercare di ottenere la migliore legge possibile per loro, e quindi di non inserire, di fare in modo per non inserire l'eterologa. La parte più oltranzista, che fino a questo momento faceva parte del Movimento per la Vita e che in qualche modo è più coerente anche con i principi, diciamo, iniziali, decide di fuoriuscire, e sulla base appunto del fatto che questi principi per loro non sono negoziabili e che quindi non c'è nessuna mediazione in qualche modo da fare con le istituzioni. Quindi fino agli anni 2000 prevale questo modello, diciamo, ecclesiale di unità dei cattolici, che è relativamente moderato se pensiamo invece a come andranno poi le cose, e ottiene anche dei risultati appunto sulla legge 40, se vi ricordate c'è tutta la campagna referendaria per l'astensione insieme al Vaticano sul referendum che in qualche modo avrebbe abrogato i divieti.
Ruolo della CEI proprio.
Assolutamente, esatto, quindi c'è questa connessione con le gerarchie ecclesiastiche, e l'altra grande vittoria è quella sui DICO e quindi sul riconoscimento di alcuni diritti anche per le persone omosessuali. Nel 2007, quindi esattamente l'anno dei DICO, inizia il Family Day. Quindi questo grande momento pubblico e collettivo in cui le due parti si presentano ancora insieme in piazza, e siamo nel 2007. Il secondo e il terzo Family Day, che saranno invece più avanti 2015 e 2016, il movimento più istituzionale, quindi il Movimento per la Vita, decide di non partecipare più. Nel mezzo c'è l'organizzazione da parte dei fuoriusciti, quindi dei più oltranzisti, della Marcia per la Vita, che viene organizzata prima in varie edizioni, prima a Desenzano del Garda e poi a Roma, mi pare, sì, nel 2011-2012, che viene organizzata proprio in polemica con il Movimento per la Vita, con la sua strategia istituzionale e di mediazione, e che ottiene grandissima visibilità per la partecipazione politica di figure istituzionali di peso, Gianni Alemanno, che allora era appunto sindaco di Roma. E moglie, esatto. Quindi tra il 2007, diciamo, primo Family Day, seconda generazione dei Family Day 2015-2016, passando per la Marcia per la Vita, si ha proprio questo cambio di modello, dal modello ecclesiale a un modello invece più movimentista, quindi dal palazzo in qualche modo alla strada. Il grande guadagno di questo passaggio è che il discorso si allarga, quindi fuoriesce, diciamo, dall'area cattolica tradizionale in qualche modo, e c'è un guadagno di autonomia rispetto alla gerarchia ecclesiastica, anzi c'è una forte polemica nei confronti della Chiesa, proprio sempre per questo ruolo in qualche modo di moderazione, di mediazione rispetto alle varie questioni che si stanno ponendo. C'è il momento del DDL Zan, della Cirinnà, del DDL Fedeli per l'educazione affettiva nelle scuole. Cosa succede? C'è un cambio di modello, quindi questo allargamento, ma c'è anche proprio un cambio di passo, cioè da un discorso classico in difesa della vita si passa invece a un discorso contro l'aborto, contro l'eutanasia, contro la procreazione, contro i diritti delle persone omosessuali, eccetera, eccetera. Loro lo nominano proprio come tolleranza zero rispetto a tutta una serie di questioni che nel frattempo si sono allargate. Quindi non si lavora più solamente sull'aborto, ma si lavora anche sulla sessualità, ecco quindi no gender, si lavora sulla difesa della famiglia tradizionale, quindi tutto il filone, diciamo, pro family. C'è l'infiltrazione a questo punto dei infiltrazione o complicità o alleanza con i movimenti neofascisti, compare un linguaggio molto più violento, l'aborto viene esplicitamente nominato come omicidio, compaiono i feti spappolati. Questo allargamento delle tematiche che superano in qualche modo la questione dell'aborto però porta anche a un'occupazione di uno spazio politico e a raggiungere persone che sull'aborto magari hanno posizioni anche meno moderate di questi qua, no? Cioè tutto il discorso della cancellazione della differenza sessuale nelle scuole, la difesa della libertà di espressione contro il politicamente corretto, i corsi, appunto, tutta la questione del gender nelle scuole porta in qualche modo ad allargare il lavoro di questo movimento e ad includere anche persone che magari proprio sulla questione dell'aborto hanno posizioni invece molto differenti. Questo fronte movimentista comincia ad organizzarsi, decidono attraverso convegni, giornali, incontri ad avere un discorso comune ed è per questo che, diciamo, le parole d'ordine sono in qualche modo molto condivise, vengono fondati lateralmente altri movimenti, altre associazioni, ve ne leggo qualcuna ma insomma sono tutte là, per esempio il Comitato Difendiamo i Nostri Figli di Gandolfini, i Pro Vita di Tony Brandi, i Giuristi per la Vita di Gianfranco Amato, e iniziano a lavorare per scegliere in qualche modo quale posizionamento e quale relazione avere con la politica. Da una parte Adinolfi e Amato dicono fondiamo un partito che diventi in qualche modo il partito di riferimento di quest'area movimentista che è il Popolo della Famiglia, ma non funziona più di tanto. Gandolfini invece trova una strategia che è quella vincente ed è quella che tuttora continua ad agire anche con questo governo. Lui parla esplicitamente di strategia prepolitica, di fecondazione e contaminazione con i partiti che sono sensibili alla questione, quindi la destra e l'estrema destra. Decidono di influenzare la politica rimanendo in qualche modo fuori, e il primo momento di questo scambio tra area movimentista, antiscelta e partiti di estrema destra è il referendum di Renzi, il referendum costituzionale di Renzi, in cui Gandolfini fonda i comitati per il no al referendum e fa esplicitamente campagna elettorale con Fratelli d'Italia e con la Lega. Dal 2016, attraverso le varie elezioni comunali, regionali, europee, fino alle ultime in cui appunto Pro Vita ha fatto sottoscrivere un manifesto valoriale a 20 candidati tra cui Vannacci, in qualche modo si concretizza quindi questo scambio politico. Quindi c'è un agire politico del movimento e c'è la politica che sfrutta quello che il movimento ha messo loro a disposizione. Quando Salvini mostra il rosario, quando Meloni dice in piazza San Giovanni sono una donna, sono una madre, sono cristiana, non sta strizzando l'occhio a questi movimenti, ma sta proprio sancendo in modo, come dire, pubblico, esplicito e palese invece questa santa alleanza.
Grazie Giulia.
E rispetto appunto questo discorso chiaramente riguarda l'Italia, ma in realtà non solo, nel senso che tutto ciò è stato possibile grazie anche a una sorta di interconnessione, di intreccio, di una fitta rete di relazioni che si è instaurata attraverso appunto un po' anche un'ulteriore appropriazione, se vogliamo, che l'estrema destra ha cominciato a praticare, che è quello dell'internazionalismo sostanzialmente, e che appunto fa abbastanza accapponare la pelle, ma in qualche modo ci parla un po' del come, del perché, come citavamo prima, ciò che accade negli Stati Uniti o nel Sud America influenza anche le nostre geografie, ma di come appunto l'Europa in qualche modo sia stata colpita appieno da questa riorganizzazione delle forze reazionarie sostanzialmente, che appunto attraverso questa inchiesta su questo gruppo Agenda Europa, Marina tratta benissimo.
Vado? Sì. Sì, allora, intanto vi invito a vedere l'inchiesta, non perché l'ho fatta io, ma perché sicuramente spiega in maniera, come dire, chiara, migliore di quanto possa fare io oggi, che poi, come avete capito, su questi temi mi accendo un pochino, quindi... Comunque, Agenda Europa cos'è? Agenda Europa è un insieme di 300 associazioni che si riuniscono una volta l'anno, ma per il resto dei giorni sono comunque in contatto tra loro, anche economicamente e anche scambiandosi ruoli, vertici, quindi sono veramente una, non so, federazione, la possiamo chiamare. Comunque si ritrovano una volta l'anno e elaborano strategie per capire proprio come riuscire ovviamente a far arrivare al Parlamento europeo, quindi qui parliamo proprio di lobbying, al Parlamento europeo, ovviamente facendo leva sui partiti, anche qui che a loro più, le personalità a loro più vicine, più affini, per introdurre leggi o modificarne di esistenti, ovviamente che siano contro l'aborto, che siano anche contro i diritti degli omosessuali. Io prima ho usato il termine, insomma, loro dicessero loro quanto fanno schifo, perché appunto quando si parla con queste persone, loro, si riesce a parlare con queste persone, loro dicono delle cose che sono forse da cartella clinica, non so, ma comunque io mi sono ritrovata a parlare con esponenti di spicco, di cui adesso vi dico per farvi capire sempre come funziona questa rete, che definiscono l'aborto uno strumento del demonio in cui loro credono, quindi per, insomma, ok. E detto questo, allora io adesso per esempio stavo parlando di Benjamin Harwell, che è stato a capo di un'associazione che si chiama DHI, cioè Dignitatis Humanae Institute, un'associazione che si è sempre venduta come appunto associazione cattolica, anche qui, no? Molto simile questo modo di proporsi, cioè sempre per salvare la vita, sempre per portare il bene, pace e tutto il resto. E questa associazione dove nasce? Nasce in Inghilterra. Questo soggetto è capo di gabinetto di un parlamentare conservatore. Fondano questa associazione quando? Quando Buttiglione, il nostro amico Buttiglione, viene rifiutato dalla Commissione Europea. Lui doveva fare il vice della Commissione Europea. E viene rifiutato per le sue parole sugli omosessuali. A quel punto la reazione a questa cosa che colpisce un italiano porta alla creazione di un'associazione che anni dopo, coinvolgendo cardinali della Chiesa Cattolica che sono che contrastano Papa Francesco anche sulla questione dei migranti, perché c'è anche la questione dei migranti. E credo insomma che anche su questo, ecco, ci siano, esatto, e quindi nemici comuni a tutto spiano, in poche parole. Comunque, dopo anni, dopo aver coinvolto anche Steve Bannon, che vabbè lo sapete, ma insomma è quello che ha fatto vincere Trump fondamentalmente, arrivano in Italia, arrivano in provincia di Frosinone, in una Certosa, di cui cercano di appropriarsi e poi per fortuna insomma vengono mandati via per motivi però amministrativi, perché per fortuna avevano fatto, come dire, errori, dichiarato cose false nel bando, e quindi poi, essendosi levata la polemica, essendo uscite le inchieste e tutto il resto, si è capito che questi se ne dovevano andare. Però perché vi cito questa associazione? Perché è un po' un emblema. Questa associazione, come dire, riesce a convogliare persone che sono di paesi completamente differenti. America, Italia, Inghilterra, ci sarà dentro anche Luca Volonté, di cui adesso sì, insomma, non vi annoio, ma insomma un altro personaggio europarlamentare a lungo, quindi ecco, capite che, no, proprio le mani nel potere, non sul potere, ma proprio nel potere. Questo stesso meccanismo, quindi di internazionalizzazione, come dicevi tu, più a larga scala si vede in queste assemblee. Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare un attivista, un ragazzo gay polacco, che si è infiltrato in una di queste riunioni e che appunto poi ci ha raccontato di essere stato malissimo, ovviamente, perché ha visto in che modo venivano trattati proprio verbalmente, no? La violenza fascista verbale di cui parlavi tu. E quindi anche facendo delle immagini sotto copertura, non facendosi ovviamente vedere, è riuscito a documentare tutta questa cosa qui. L'ha tenuta nascosta, anche perché essendo polacco diciamo che aveva un po' di timori, e poi noi siamo riusciti appunto a invece dargli voce, e quindi abbiamo fatto veramente anche noi nel nostro piccolo un lavoro italiano e non solo, perché appunto altrimenti la sua fatica sarebbe comunque andata sprecata, questo era il rischio. E in queste riunioni loro appunto elaborano strategie, cercano di capire come possono influenzare, come vi dicevo, i politici a livello europeo. Sempre a livello europeo ci sono altri politici, altri parlamentari, che invece fanno, cosa che forse dovremmo iniziare a fare anche noi, attraverso degli studiosi, delle inchieste, degli studi, delle ricerche su queste associazioni, perché sapendo che in realtà ci sono anche loro nel Parlamento, giustamente vogliono innanzitutto capirle, innanzitutto studiarle e poi anche potersi difendere, no? Da, come dire, mosse che possono essere anche molto sotterranee. Oh, e poi concludo sul lato economico, perché anche qui c'è una grossa questione internazionale. Allora, il bilancio del 2022 di Provita e Famiglia è di 1 milione di euro. Allora, nel 2023 è stato di 800.000. Allora, da poco tempo questo tipo di associazioni legate all'ambito religioso devono pubblicare i bilanci. Prima neanche dovevano. Solo che andando a guardare i bilanci, cosa che uno ovviamente dice che bello, adesso lo devono pubblicare anche loro, come tutte, no? Le associazioni, tutte, però non ti dicono da dove vengono questi soldi. Allora, 1 milione di euro di donazioni non può che essere, primo, la presenza di grandi benefattori. I grandi benefattori dove sono? I grandi benefattori sono in America e sono in Russia. In Europa ce ne sarà qualcuno? Sicuramente sì, ma sono da questi due, ovviamente appunto dagli estremismi presenti in Russia e in America, la provenienza molto probabilmente è quella. Altrimenti purtroppo diciamo che non si spiega. Io sto cercando di capire con delle altre tecniche che non sia guardare il loro sito la provenienza di questi soldi, che sono esageratamente tanti, no? E che soprattutto gli permettono di fare quelle campagne che noi appunto vediamo, a cui assistiamo, cioè anche semplicemente pensare alla mega proiezione a Piazza del Popolo di quel video allucinante, non so se ne avete avuto notizia, spero di no, sempre il concepimento e tutto il battito, eccetera, eccetera, ha un notevole costo. E calcolando che gli iscritti non sono pochissimi, cioè, quindi per quello dico, ci sono sicuramente dei grandi donatori, come poteva essere Steve Bannon per il DHI, che ovviamente Steve Bannon anche lui avrà preso i soldi da estremisti americani, che purtroppo è pieno. E quindi ecco, questa è un'altra cosa a cui stare molto attenti, anche se è complicato. Però almeno saperla, diciamo che ci può aiutare, credo, a creare un quadro, anche per sapere appunto l'avversario, il nemico che abbiamo di fronte.
All'altra parte della platea, perché appunto anche un po' per, come dire, calare nel pratico e in qualche modo partire sempre da noi, interessante secondo me, visto che c'è anche in qualche modo una cronologica affinità fra la nascita del Family Day, quello diciamo più movimentista, più radicale, come ci ha spiegato benissimo Giulia, e in qualche modo la dirompenza, l'esplosione del movimento transfemminista di Non Una di Meno in Argentina, ma appunto anche qui da noi, mi sembrava assolutamente interessante anche un po' provare a ripercorrere effettivamente in che modo queste due realtà, chiaramente una rivoluzionaria e l'altra reazionaria, si sono incontrate nel corso di questi anni, nonostante appunto anche le loro differenze non soltanto politiche, ma anche finanziarie, se vogliamo, in qualche modo.
Bene, bene. Esatto, noi vogliamo, restiamo semplici, restiamo umili. Ciao, io sono Claudia e innanzitutto grazie, veramente grazie a Viola, grazie a Renoiz per aver messo a disposizione questo spazio che dal mio punto di vista, forse dal nostro, è uno spazio veramente molto importante, pure perché in qualche modo diciamo segna una continuità con il lavoro e la politica che stavamo facendo negli ultimi mesi. Io credo che sia una questione proprio di metodo, no? Non ricominciare tutti gli anni da capo, ma guardare dove eravamo arrivate, che cosa avevamo elaborato, quali pratiche avevamo messo in campo e in qualche modo rivenirne a capo. Quindi vabbè, innanzitutto è fondamentale essere qui all'interno dello spazio di Renoiz, e credo che non sia neanche un caso, no? Come dire, l'antifascismo come bussola di questo presente diventa veramente un elemento fondamentale appunto in un'epoca di fascistizzazione delle istituzioni, fascistizzazione della società. E quindi ecco, questa è una premessa dovuta, insieme a quell'altra questione appunto che ponevo di metodo. Anche Non Una di Meno, questa primavera, diciamo dopo, no, l'approvazione, dopo l'inserimento all'interno del PNRR, del governo, in qualche modo ha dovuto riguardare anche con occhi nuovi questa galassia, la galassia antiscelta, come dire, in un modo o nell'altro diciamo ci attacca, ma prende anche i nostri discorsi, no? Cioè prende il nostro linguaggio, le nostre pratiche, quello che noi abbiamo inventato, creato e che abbiamo messo in connessione con il resto del mondo. Viola lo diceva, io ieri lo riguardavo e mi sono pure stupita, non lo ricordavo più che siamo nati nello stesso periodo e sotto lo stesso cielo, incredibile. Però credo che non è un caso che le compagne argentine in quegli anni, come dire, avanzavano nelle piazze e portavano avanti questa marea, no, per lottare per l'aborto sicuro, gratuito e garantito. Non è un caso che in quegli anni assistiamo, adesso lo possiamo dire riguardandoci addietro, no? Assistiamo a una ricomposizione nuova di quella galassia, una ricomposizione che appunto guarda e dialoga in maniera nuova con le forze politiche, le nuove forze politiche, le vecchie nuove forze politiche che appunto stavano prendendo protagonismo estremo all'interno delle istituzioni. Non è appunto un caso, noi prima veniva in mente quando si chiedeva a Marina e a Giulia che tipo di reazioni hanno avuto questi soggetti nei nostri confronti, allora ho pensato ma che tipo di reazioni hanno avuto questi soggetti nei nostri confronti, no? Il confine è veramente sfumato, no? Cioè, siamo comunque insieme in questa battaglia, ma è chiaro che invece il livello di violenza, di reazione verbale scomposta, di azione diretta, di richiesta di repressione è stata violentissima e continua a esserlo e lo sarà ancora. Noi delle volte nelle nostre assemblee, pure negli anni passati, no? Anche di fronte ai nuovi Family Day, eccetera, che facciamo, che non facciamo, come dire, no? Ci dicevamo pure, ma forse non è il caso, ma forse non dobbiamo dare loro spazio, eccetera. Il tema è che questi lo spazio appunto se lo sono preso per via appunto di commissioni ormai evidenti, anche non solo a mezzo stampa, ma anche tramite delle inchieste, eccetera. Se lo sono preso perché oggi sono al governo, cioè il fatto che Roccella, Pillon e quell'altro infame che ora si occupa della questione, esatto, Fontana, Gandolfini, Gasparri, Mantovano, cioè c'è un livello di serietà, no? Di questa questione che impone a tutti noi, al movimento transfemminista, tutto come dire, impone un livello di riflessione molto importante. Ecco perché dico, studiare il nemico quanto serve anche per immaginare nuove forme, nuovi discorsi, nuovi slogan, perché noi in un modo o nell'altro siamo obbligati a fare questo tipo di tentativo, posto che appunto diciamo alcuni parametri vanno a loro favore, anche la questione dei fondi, dei soldi non è diciamo secondaria, no? Sia perché in un modo o nell'altro va a guardare, a scovare all'interno di una dinamica oscura, ma cioè una dinamica non pulita, ecco. Sia perché sotto certi punti di vista sembra che questi stanno sempre un passo in avanti e invece probabilmente diciamo non è così. Il movimento transfemminista nasce in Italia nel 2016, si ancora alle lotte delle compagne argentine e sudamericane, affronta questo mostro, affronta tra l'altro la questione relativa al referendum di Renzi, siamo insieme diciamo, no? Su dei binari differenti a essere protagoniste di quel momento storico lì, e arriva a Verona dove appunto il congresso mondiale delle famiglie, che avviene da tantissimi anni diciamo in giro per il mondo, assume una nuova veste perché appunto c'è un protagonismo non scontato, diciamo così, delle istituzioni o quantomeno di alcuni politici di spicco molto, molto importanti. Ecco, è bene sapere con chi si ha a che fare, anche per saper leggere poi degli elementi di attualità. Ad esempio, mentre parlavate, mi veniva in mente, anche mentre parlavate della ridefinizione di questo passaggio dopo il 2014-2015, questo movimentismo neocattolico che però guarda anche oltre il Vaticano e soprattutto Papa Francesco, eccetera, mi veniva da mi sono ricordata le parole di Jacopo Coghe, ossia il presidente della Ollus Pro Vita e Famiglia, dopo le nostre mobilitazioni sotto sotto il Parlamento nei giorni dell'approvazione del DDL sul PNRR, quando essere non precise o comunque essere travisate significa che poi quello va sui giornali e dice ma noi non abbiamo Pro Vita e Famiglia, non ha alcuna intenzione di entrare all'interno dei consultori, ed è vera questa sua specifica. Perché? Perché Jacopo Koghe è un competitor dei consultori, non ha l'interesse che aveva il Movimento per la Vita, no? Quel perbenismo cattolico, diciamo così, di stare dentro i nessi sociali, le istituzioni sociali. No, quello è proprio un competitor, nel senso che appunto nella loro strategia di propaganda, di convincimento, di lobbying nei confronti dei consessi europei e non solo, come dire, il fatto che si approva una legge di questo tipo naturalmente fa acqua al suo mulino, ma in parte manco gli interessa, perché la via che loro stanno prendendo e che hanno scelto è completamente un'altra. Non mi ricordo la domanda che mi avevi fatto, forse ho divagato. Ok, perfetto, ottimo, ci sto col cervello ancora. E niente, siamo all'alba di un nuovo anno, diciamo, politico. All'orizzonte ci sono naturalmente delle mobilitazioni e tante cose da fare nuove, però veramente momenti come questi penso che ci possano aiutare a affinare nuovi linguaggi, nuovi slogan, perché appunto poi diciamo questi in un modo o nell'altro sono il braccio armato di chi manco troppo velatamente, diciamo così, sta ridefinendo in maniera drammatica la nostra democrazia, che comunque, diciamo così, ha degli anticorpi, ma manco troppi, ecco, rispetto ad alcune derive.
Scusa, dico una cosa velocissima, perché hai fatto un passaggio, secondo me, fondamentale quando parlavamo appunto del cambio tra il movimentismo e la nascita dei movimenti femministi. Questa cosa ce la dobbiamo dire di più, perché spesso continuiamo a dire torniamo al Medioevo, stiamo tornando indietro, eccetera. Invece veramente non è un movimento lineare avanti e indietro sulla linea del tempo, cioè questa è un'ondata, è una trasformazione strategica, soprattutto nell'appropriazione dei linguaggi dei movimenti per i diritti LGBT e dei movimenti femministi, proprio le stesse identiche parole d'ordine ribaltate, no? E quindi è proprio un lavoro di reazione, di reazionaria. Questa cosa dobbiamo dirla, perché nel frattempo, come dire, significa che i movimenti femministi hanno fatto un lavoro che ha portato. Quindi grazie.
Posso dire una cosa? Scusatemi, velocissima, ma secondo me importante. Ovviamente vi ricordate di Mane Khalife, no? E della demonizzazione, non a caso parlo di demonio, utilizzando in questo caso un loro linguaggio, della pugile sui social. E quindi il fatto che era un uomo, e quindi, ok, allora, i social. Quei troll, poi c'erano anche persone reali che facevano, ma una cosa del genere non si crea da 200 persone che stanno sui social e seguono le Olimpiadi. No, non è così. I social, da questo punto di vista, sono un altro spazio di cui loro si sono saputi appropriare in una maniera terrificante, perché sempre appunto troll russi, americani, prima insomma, diciamo che anche Elon Musk in questo c'ha un bel suo, stiamo parlando sempre però, capito, di persone no? Cioè, non proprio da poter sottovalutare, ok? E quindi, scusate, volevo solo aggiungere che i social sono assolutamente l'altra questione da affrontare e da analizzare. Anche lì ci vorrebbero degli strumenti scientifici, tecnici, e la prossima ricerca potrebbe essere, visto che sei bravissima su questo aspetto, perché lì è un'altra iniezione di denaro che appunto serve per poi portare la Carini, quell'altra italiana che è svenuta dopo un secondo, a ricevere dal patriarca russo non mi ricordo quanti mila euro, ok? Cioè, quindi stiamo parlando di questo, il patriarca russo, il magnate russo, adesso non mi ricordo esattamente che... Esatto. Per cui è un legame... Esatto, esattamente. E quindi appunto questi sono tutti legami, no? Ancora una volta, più che europei, ormai veramente mondiali, insomma, no? Ecco, e sui social è il delirio, purtroppo.
No, ma infatti andrebbe creato lo spazio di incontro fra il mondo hacker e il mondo transfemminista, assolutamente. E un altro incrocio, appunto, secondo me essenziale, sarebbe quello poi in qualche modo di smascherare quanto, come dire, no? Se mai questa nota del decreto PNRR va più a gioco del Movimento per la Famiglia, che ha più di 350 CAV, che poi si chiamano CAV perché sono i centri di aiuto della vita, un'altra cosa che mi dà super fastidio, perché io sono un'operatrice di un centro antiviolenza che si chiama sempre CAV e quindi c'è sempre una grandissima confusione sotto al cielo, ma al di là di questo... In qualche modo appunto anche smontare questa retorica iperfamilistica, per cui, no? Cioè, se il movimento transfemminista parla di reddito di libertà, diciamo, no? di reddito universale per supportare i percorsi di fuoriuscita dalla violenza, invece appunto loro parlano di supporto alla maternità. Parallelamente però il governo comincia a smantellare tutta una serie di provvedimenti, di meccanismi che in qualche modo si basano, cioè su cui si basano milioni di famiglie, e quindi in qualche modo mascherano spesso e volentieri anche attraverso queste campagne iperaggressive quello che veramente stanno facendo, e quindi in qualche modo oscurano anche come dire, la politica economica che stanno attuando, che insomma è... ci pone in una condizione sempre, sempre più grave. E, per rilanciare però appunto bisogna essere ovunque, questo sicuramente, e da anni diciamo il movimento è in qualche modo appoggiato, sostenuto, ma neanche in realtà, non è questa l'espressione che volevo utilizzare, in qualche modo ha potuto giovare del preziosissimo lavoro che invece sta compiendo la rete delle libere assemblee, scusate, la rete delle assemblee dei consultori, delle donne e delle libere soggettività di Roma e del Lazio, questa non la imparerò mai alla prima botta, e che appunto nel corso di questi anni in qualche modo è stata super attenta a monitorare intanto in ogni municipio dove si presentavano le mozioni appunto per istituire le giornate per la vita, in ogni consiglio regionale quando effettivamente venivano discusse in consiglio questioni che in qualche modo continuano a smantellare il sistema dei consultori della nostra regione. E si rilancerà anche verso la giornata internazionale per l'aborto libero e sicuro del 28 settembre, e quindi invito Graziella un po' a farci un resoconto.
Io prima di qualsiasi parola vorrei dedicare una dolce carezza a Renato, mi sembra importante e dovuto, perché continua a vivere appunto in questi momenti le nostre lotte, ma anche nei nostri cuori, come tante compagne e compagni e compagno che non ci sono più, e quindi mi sembra importante, però poi dopo fatemi usare le parole, perché poi indifferenza, è impossibile non comunicare se non attraverso queste. E visto che naturalmente questa serata è dedicata proprio al fascismo, è logico, mi vengono in mente le parole immediatamente che mi colorano il fascismo, no? E allora pensi a delle forme di violenza di ogni genere, di ogni tipo, pensi all'arroganza, pensi alla tracotanza, pensi naturalmente alla capacità di trasmettere morte e non vita, pensi appunto quante forme di omofobia, di patriarcato poi inteso naturalmente come espressione proprio di annientamento, no? Di ciò che non rientra in quelle che sono le loro logiche di vita, ma per noi di non vita fondamentalmente. È chiaro che quando il titolo diceva fascismo vecchio, fascismo nuovo, Allora, non è che sia fondamentale questo, secondo me è il modo in cui questi si presentano, no? Ovvero in questo momento, no? Loro uscire dalle fogne, perché poi è sempre stato questo, perché tutto incazzi, io infatti sto cercando di non incazzarmi, però fondamentalmente loro uscire dalle fogne è sempre stato un qualcosa che ha determinato un tipo di situazione. Quella di oggi è una situazione che gli viene tra virgolette garantita, che gli viene permesso più spazio, che gli vengono permessi raduni, che gli vengono permesse anche appunto proposte di legge, leggi stesse che rappresentano fino in fondo quella che è una logica fascista, che noi definiamo appunto come mancanza totale di rispetto, di libertà, di umanizzazione e, come dicevamo prima, insomma, fondamentalmente di vita. Quindi in questo senso noi ci siamo nel non poter né abbandonare, perché non l'abbiamo mai fatto e perché chi sta qua sa bene che cos'è il fascismo e chi sono i fascisti. Quindi non è che c'è, è fondamentale il lavoro che ha fatto Viola ed è importantissimo, però è chiaro che quelle sono chicche, secondo me, indispensabili da sapere, ma fondamentalmente quello che dobbiamo fare noi come movimento transfemminista è quello di stare all'interno dei quartieri, all'interno degli spazi sociali, all'interno appunto delle scuole, all'interno di dove effettivamente si deve creare quella reazione A. Bisogna rompere l'indifferenza, bisogna rompere quello che è un atteggiamento, sì, vabbè, ma sono un insieme di coglioni, col cavolo, non solo per i sordi che ci hanno, ma anche per la loro capacità di incunearsi, insinuarsi veramente come chi sta nelle fogne, naturalmente, all'interno appunto di quelle che sono le quotidianità, la vita vissuta, il discorso che bisogna poi continuare a portare avanti e le trasformazioni che noi dobbiamo fare, perché siamo in effetti in una società asettica, in una società assente, in una società che non vive effettivamente tutto quello che sta succedendo e che si è fatta passare sulla testa una marea di attacchi e di violenze, di schifezze e più che altro di macigni contro i nostri diritti. Quindi quello di essere presenti, quello di non mollare mai e di partire proprio dal basso, da quelle che sono le contraddizioni più evidenti, diventa lo strumento che ti permette di coinvolgere tutta quella parte, non solo di donne, ma complessivamente di persone che stanno naturalmente un po' alla finestra e che non si rendono conto, non si sono resi conto di come questi hanno veramente rosicchiato dal basso per riuscire poi a costruirsi dei rapporti inevitabilmente di forza. Perché è chiaro, noi come coordinamento dei consultori, delle assemblee, dei consultori, delle donne libere soggettività del Lazio, ma anche come rete nazionale dei consultori e con una di meno, ci siamo mossi in un discorso che si allargava e che si doveva allargare, perché veramente riuscire a combattere anche partendo da quello che può essere uno specifico, non solo dei consultori, ma quello che può essere e che inevitabilmente pronunciare il diritto a una sanità pubblica, gratuita, laica, universale e più che altro il diritto alla salute, che è inevitabilmente collegato con tutto quello che hanno fatto e continuano a fare all'interno dei consultori, perché se vi rendete conto, in molte regioni del Piemonte, Lombardia, Marche, eccetera, il discorso che viene e che è stato sancito da una legge, dal DPRR, in pratica già esisteva, perché non solo esistevano le varie associazioni supercazzole cattoliche e tutto quello che significava il movimento appunto in difesa della maternità, eccetera, ma esistevano di fatto gli obiettori di coscienza, esistevano di fatto una marea di ostacoli che venivano posti sulla libertà di scelta, perché non solo non veniva praticato poi l'aborto all'interno delle strutture sanitarie, ma neanche veniva applicato appunto l'aborto farmacologico all'interno dei consultori, con un ritmo anche emozionale per la donna molto più accettabile, e forse, visto che questi parlano sempre dei sordi, pure con meno spese per quella che poteva essere una sanità che è sempre meno pubblica e sempre più privatizzata. Quindi È chiaro che questo tipo di atteggiamento ci impone di avere veramente una capacità di lotta complessiva, di avere, di vivere intersezionalità nelle nostre azioni, nei nostri agiti, perché effettivamente non è possibile non parlare, quando parliamo di tutto quello che è uscito fuori qui, di quello che è il genocidio in Palestina, di quello che sono le guerre, di quella che è la distruzione dello welfare sociale, di quelli che sono lo sfruttamento e morti nel mondo del lavoro e del non lavoro, di quelli che sono gli attacchi complessivi ai sensi di vita, alla natura, agli animali, a tutto ciò che naturalmente per noi rappresenta un senso di libertà, e quindi naturalmente anche un patriarcato che, ma che esiste ancora il patriarcato? Mortan guerrieri, ma con che faccia si può dire una cosa del genere, non solo per tutti i femminicidi e i transcidi che continuano quotidianamente, veramente, per noi non a riempire i giornali, ma a riempire quella che è la rabbia che proviamo rispetto a queste ulteriori violenze. E poi naturalmente un patriarcato che è la rappresentazione, il significato profondo di tutto ciò che è antitetico all'autodeterminazione e alla libertà di scelta. Libertà di scelta vuol dire ascoltare, saper capire le nuove generazioni, vuol dire essere meno viscidi e meno profondamente sporchi, come di fatto sono tutti i nostri politici e quello che è la destra, ma non soltanto, anche l'ignoranza di tutti, la sinistra cosiddetta, che ha permesso, gli ha messo le guide per terra per arrivare a quello che hanno fatto, perché dentro i consultori le nostre battaglie sono iniziate con i governi de centrosinistra, Mortan guerrieri, qui ci stavano i vari nelle regioni, i vari personaggi che se professavano, capito, de sinistra. Quello abbiamo dovuto fare noi, riprendere tutti per le orecchie, continuare naturalmente a dire però a chi attraversava, quindi a tutte le persone che attraversavano i consultori sono strutture nostre, dobbiamo ripigliarcele, dobbiamo gestirle, dobbiamo fare le assemblee dentro, perché è l'unico strumento che ci permette di verificare, di controllare e di trovare anche un'alleanza strategica con tutti gli operatori, perché anche questa entrata che si potrà professare e vedremo come, ma che appunto, come diciamo, in molte regioni già esiste, appunto, e già stanno questi personaggiacci all'interno dei consultori, all'interno dei reparti ospedalieri, dove cercano naturalmente di far sentire fondamentalmente in colpa, no? Siamo delle assassine, chi di noi ha abortito o chi vorrebbe abortire. Siamo naturalmente delle persone che escono fuori da una normalità, come usciamo fuori se facciamo appunto un discorso di transizione, come stiamo fuori dalla loro normalità se non vivemo naturalmente una famiglia tradizionale. Quindi tutte queste cose non sono cose che si abbattono scrocchiando le dita, ma bisogna naturalmente lavorare e lavorare insieme, ma per riprendere quella dignità che ci differenzia appunto da chi è fascista, da chi non lotta, da chi non vive e vuole sopravvivere ammazzando l'altri, poi soffocando l'altri. Quindi è chiaro che il 28 di settembre non è una giornata di celebrazione loro, perché è un diritto negato, non ci pigliamo per i fondelli. A livello mondiale ci sono una marea di paesi dove non viene neanche accettato l'aborto se sei stata violentata, se hai subito uno stupro, se sei stata naturalmente vittima di un qualcosa che è anche pericoloso sia per la tua salute che per la salute del bambino cosiddetto che sta già nella tua pancia e che già ha figlio, eccetera, eccetera, con nome e cognome, ha battezzato e tutto quanto. Però ecco, fondamentalmente, quando ti ritrovi naturalmente a vedere pure che questi si fanno la giornata mondiale sull'aborto, ma come te permetti, capito? Quindi diventa una nostra lotta, unicamente nostra, diventa un cercare di stare in tantissime piazze, come già è successo in varie manifestazioni di tutta Italia, insomma, anche arrivando in più di 40 città, paesetti, paesini che manco se sapeva che si riuscivano a vedesse in piazza, eppure così è stato. Quindi pensare che dei conti buttare i semi veramente significa poi dare la possibilità a tutti di organizzarsi, di uscire fuori da questa passività e più che altro appunto di provare fondamentalmente, concretamente, la possibilità di trasformazione. Quindi il 28 saremo in piazza, vedete testacce pure voi, faremo il corteo, cercheremo naturalmente di farci vedere, farci sentire, perché fondamentalmente questi nemici profondi, questi personaggi o violenti oppure ambigui, si combattono soltanto facendo le lotte. Ed è vero che sarà un autunno caldo, ci avevamo avuto un'estate calda, quindi non ci stanno problemi. Noi sicuramente ci stiamo e pensiamo di avere anche gli strumenti possibili e immaginabili per continuare naturalmente a concretizzare, perché effettivamente non c'è altro strumento che non le mobilitazioni, la lotta, ma più che altro il senso di appropriarsi dell'attivismo, dell'essere presente, di sentirsi vive e quindi indispensabili per poter collettivizzare questa vita diversa che vogliamo.
Okay. E se ci sono domande, interventi dal pubblico, io intanto appunto volevo ringraziare tutte le presenti che sono intervenute e in qualche modo anche, non lo so, mi è rimasta un po' una curiosità, soprattutto per te, perché effettivamente in questo ruolo di appunto comunque di mezzo, di professionista, attivista e compagna, penso che appunto Claudia citava quello che è accaduto nel 2019 a Verona e insomma da quello che so è la tua città sostanzialmente, quindi mi interessava anche un po' ragionare sul appunto che cosa ha significato costruire quella giornata, il Contro Summit, e in qualche modo vedere la propria città attraversata da migliaia di persone. Noi l'abbiamo appunto vissuta da fuori, non abbiamo avuto, diciamo, la come invece ha fatto Massimo Prearo, lo slancio di inserirci dentro e capire che cosa stessero dicendo questi, anche se in varie occasioni ci abbiamo scherzato sopra e ragionato anche in un certo senso, però appunto quello è stato fondamentale, uno snodo fondamentale per la storia che stiamo raccontando in qualche modo, perché abbiamo visto effettivamente un'organizzazione esterna in qualche modo, però appunto ramificata a livello internazionale, occupare lo spazio pubblico, politico di una città come quella e insomma viverla anche da dentro, da chi ha in qualche modo convocato appunto il contrasto di quelle giornate, mi sembra un'esperienzona in qualche modo.
Però in realtà ci sono anche altre compagne veronesi, qui però è stata una costruzione assolutamente collettiva, con una di meno, perché poi non una di meno Verona era un nodo piccolo in una città con una tradizione fascista invece di fascismo dentro le istituzioni molto forte, e lì si è visto quello che raccontavi tu, cioè la connessione proprio, cioè si vedeva tra il sindaco di Fratelli d'Italia di estrema destra con i legami con lo stadio e tutte i movimenti proprio di strada fascisti veronesi, a livello regionale, al governo c'erano gli esponenti politici che adesso abbiamo continuato a citare anche questa sera. Lorenzo Fontana è veronese, va a messa nella chiesa dove fanno la messa in latino, è testimone di nozze di Salvini. Poi lì veramente nelle connessioni non se ne viene a capo, perché ci sono degli intrecci pazzeschi. E poi c'erano queste organizzazioni internazionali legate in quel caso soprattutto alla Russia, ma anche Ben non era stato a Verona prima per lanciare di fatto il congresso mondiale. E l'altra cosa che si è vista chiaramente è stato proprio la fuoriuscita dal mondo cattolico, cioè queste organizzazioni internazionali si deformano e si piegano per nei rispettivi contesti sulla religione di quei paesi per accogliere di fatto tutto, e spesso professano proprio di essere a confessionali, nonostante lì poi c'era il vescovo, insomma, che apriva anche il congresso mondiale delle famiglie. Però forse Serena, se vuoi dire qualcosa tu sul congresso, che sei stata molto presente.
ci tengo a dire una cosa, che Verona, che è stata pochi giorni dopo lo sciopero dell'8 marzo, quindi come dire, è stata una fase esaltante, diciamo, del nostro anno politico, ma non solo, è stato il primo sasso a rompere la vetrina del consenso di Salvini, che in quel momento era ministro degli interni e al suo picco massimo, appunto, di consensi, con la Lega data dai sondaggi al 40%. Come dire, la sfida è stata altissima e le compagne di Verona ci hanno detto: ragazze, forse non ci stiamo rendendo conto di cosa avverrà a Verona. E quindi, come dire, c'è stato sì un grande, come dire, investimento collettivo retto dal nodo, ma non lo dico per cortesia, lo dico anche per, no, per giustizia e per raccontarci che cosa è appunto un movimento come questo, un movimento transfemminista. E questo, come dire, è un nodo importante, nel senso che la saldatura tra l'internazionale antiabortista e l'estrema destra, come dire, non è un fatto di reciproca convenienza mero, è proprio un patto politico profondo, ecco, e è un fatto che produce appunto nuove strategie, nuovo ragionamento, e che si sedimenta nella società, produce trasformazione proprio nel senso comune. Ecco, io sono molto d'accordo con quello che dicevano Claudia e Giulia rispetto al rapporto, no, tra rivoluzione e reazione, tra spinte e controspinte, no, tra movimenti femministi, no, che muovono dentro la società appunto dei processi e risposte altrettanto violente e come si dice... che si insinuano appunto nel senso comune. Quindi, come dire, questo ci pone una sfida nuova che non ci deve però mettere nella posizione della resistenza, della reazione a nostra volta, no? Del controbattere. Quindi spesso facciamo bene, come dire, a non fare anche noi da megafono. Spesso invece è necessario, come dire, anche produrre momenti autonomi, ecco, di rivendicazione, come la giornata del 28 settembre, ma anche di risposta, ecco. Quella di Verona è stata sono state giornate in verità eccezionali di invasione della città, della Verona fascista, e ce ne sono state altre anche dopo, molto, come dire, interessanti su scala più piccola, però appunto prima ricordavamo Ancona lo scorso anno, che è stata una sfida incredibile, però appunto ci muovevamo in una città, in una regione in cui non c'è più l'accesso all'aborto da tempo, e è stata una enorme sfida portata a casa, perché, come dire, perché comunque anche il femminismo ha sedimentato, ecco, e non bisogna né nascondersi né mettersi come dire, in una posizione di difesa, ma sempre di attacco, di rilancio e di nuova produzione di parole, di discorso e di strategia. E chiudo, volevo fare una postilla a una cosa che dicevamo prima sulla vittimizzazione a proposito di appropriazione indebita di linguaggio, concetti. E io lo ripeto a rotella, non mi stancherò mai di dirlo, a partire dal discorso di insediamento della Meloni sulla figura dell'underdog, che non è esattamente quello della donna che non viene da buona famiglia, che riesce a diventare Presidente del Consiglio, ma lei quando parla di underdog parla di fascista al governo, che è un'altra cosa, ecco. E questo, diciamo che dobbiamo, come dire, imparare a non cadere nei tranelli linguistici, ma smascherarli sempre, perché non c'è la vittimizzazione del politicamente corretto, non c'è, c'è un'aggressione alle vite, all'autodeterminazione delle persone che vediamo quando parliamo di aborto, di maternità, di libertà di scelta, di autodeterminazione di, delle persone trans. Abbiamo visto, no, con l'indagine sul Careggi e tutto quello che poi si vediamo nella campagna elettorale di Trump nell'est Europa ripetersi, e che è appunto la struttura ideologica, culturale di questa internazionale dell'estrema destra, che come non mai, come dire, stiamo vivendo dentro una polarizzazione molto inquietante, ma di cui non dobbiamo avere paura, ecco.
Bueno, se non ci sono domande, interventi, io inviterei a seguire i canali di Non Una Di Meno, che presto riprenderà le sue assemblee cittadine, rilanciando e costruendo appunto la giornata del 28 settembre, come abbiamo detto. Grazie mille di aver partecipato a questo... Scusa.
Postilla, perché poi ci rivediamo alle assemblee, ma chissà quando si rivedemo, che ne so... No, perché poi questa giornata del 28 settembre cade a fagiolo, perché siamo entro fine settembre dobbiamo l'Italia deve presentare la legge di bilancio, la finanziaria all'Europa. Sarà una finanziaria lacrime e sangue come tutti gli anni, ma che in qualche modo come dire, questi della maggioranza dovranno pure gestire, perché i soldi non ci stanno, alcune promesse elettorali dovranno essere mantenute, tante altre no. E quindi ecco, ci rivediamo all'assemblea Non Una Di Meno, però rivediamoci preparati, leggiamo il Sole 24 Ore, perché a proposito di bonus, di tutte le mini regaletti che appunto il governo o i governi comunque fanno, no? Esatto, danno e levano, e soprattutto riguardano 6 persone in croce. Questa è una delle linee attraverso cui passano i finanziamenti, no? Diciamo, da i punti oscuri alle associazioni e le ollus che lucrano su di noi. Rosicchiare quell'ambito là significa che diciamo, vabbè, a parte chi ci andrà di mezzo che pensava ad averci sto bonus, ma significa pure che si potrebbero aprire delle crepe, scusa, vi ripasso subito la parola, però ci tenevo a dire che esiste un antefatto all'inserimento rocambolesco eppure un po' strano, diciamo, dell'emendamento all'interno del DL PNRR, perché nel marzo 24 la Francia mette l'aborto in Costituzione, nell'aprile 24, e quindi qualche settimana prima di questo fattaccio che avviene in Italia, l'Europa, che sapeva bene che avrebbe cambiato volto, diciamo, da lì a pochissimi mesi, tenta questa carta di inserire l'aborto all'interno della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Uomo. Si diceva prima, non è uno strizzare poi succede che infilano all'interno delle varie commissioni questo emendamento che poi diventa legge col DL PNRR. Questo non è uno strizzare l'occhio, ma è un dire: noi stiamo dalla parte vostra, voi che siete il nostro elettorato. Non andiamo dietro né all'Europa, tantomeno alla Francia, a Macron, che magari muore dal loro punto di vista. Esatto, esattamente. Quindi stare al passo dei loro lavori significa per noi avere più forza, ecco, per poterli contrastare. Non finirà mai sto dibattito.
No, mi è uscita fuori un'idea, no, un'idea, figuriamoci. No, il fatto che non era uscito fuori, no, della mancanza della capacità e della dignità che noi donne abbiamo, non per niente stiamo qua tutte donne a parlare, rispetto alle nostre possibilità di scelta. L'idea che ci voglia qualcuno che ci fa ragionare, che ci fa capire che cosa vuol dire maternità, che invece deve essere qualcosa di scelta, quando ancora si partorisce sulle barelle e ci stanno ancora le violenze ostetriche, quindi quando ancora chi parla naturalmente di garantire la maternità poi non la garantisce in nessun senso e con nessuna concretezza da un punto di vista veramente di rispondere alle scelte. Quindi anche questa violenza di pensare che noi non siamo capaci di scegliere e di volere. Ribadiamolo naturalmente, ma non come risposta a loro, ma come ricchezza nostra che di fatto esiste. Mi sembra fondamentale.
Bene, quindi connettiamoci, analizziamo le crepe e andiamo a colpire le crepe, perché là... Okay. Grazie a tutti.